Qui c'è un articolo di Sky TG24, leggilo per cortesia.
Il nuovo Papa Leone XIV concede l'indulgenza plenaria. Cosa è e cosa significa?
Ecco, il giornale cita. Allora, qui dice che... Leggi un po', c'è un articolo, c'è un paragrafo.
Il debito davanti a Dio. Per la Chiesa Cattolica è la remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, che il fedele può ottenere per sé o per i defunti.
Ecco, e questo qui è il giornale. Allora, cioè, cos'è l'indulgenza? Cos'è? È una vecchia misconcezione, un vecchio errore basato su una scrittura che viene misinterpretata. Dov'è la scrittura, Giovanni 20, verso 23? Su
A chi
questa scrittura basano questa bugia.
perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Giovanni 20, verso 23.
Va bene, quindi loro dicono, Gesù ci ha detto che noi cattolici, noi il Papa, noi preti, possiamo perdonare. E dove è scritto tutte queste
Ma
storie?
dice a chi perdonerete voi i peccati
Ma
saranno
no, dove è
perdonati. Di
scritto che sta parlando ai cattolici?
chi parla qui?
O ai protestanti? Parla a tutti noi.
Anche ai cattolici, anche ai protestanti.
Anche, ma non c'è il monopolio sale, tabacchi e... remissione dei peccati, indulgenza. Va
Quindi
bene.
anche ai cattolici evangelici tutti possono perdonare i peccati di chiunque?
Tutti possono perdonare i peccati perdonabili, non tutti sono perdonabili.
In che
Invece
senso?
questo qua perdona tutto a tutti. Perché i peccati che uno non si è pentito e non ha portato frutti di pentimento, ripeto, portato frutti di pentimento, leggere Giovanni Battista. Matteo capitolo 3, portare frutti di pentimento. Non venite qua a farvi una sguazzata nell'acqua del battesimo religioso. Ci vogliono frutti. Senza frutti c'è il marito adultero seriale che si pente. La moglie dice: bravo, ma adesso porti i frutti. Ma mi perdoni o no? Io ti perdono, ma devi portare i frutti. Ma insomma, tu mi ami o no? Frutti o non frutti? Non sono sotto la grazia di mia moglie? Per non dire di Dio. No, che non lo sei, se non porti frutti. Ci siamo?
Sì.
Allora tu mi perdoni un perdono globale, planetario, generale di tutti i peccati. Ma abbi pazienza, signor Papa, ma scusa, ma questo qui, questa gente si è pentita. No, e
No,
allora
no, no.
come fai a rimettere i peccati?
L'indulgenza plenaria è basata sul pentimento. Inizia con il pentimento.
Sì.
Però la mia domanda è, quell'adultero seriale che tu hai menzionato può andare da un prete e chiedere il perdono dei peccati? E il prete può perdonare tutti così? Anche se gli dà una penitenza, diciamo. Diciamo che lo perdona, lui si è
Ma loro dicono
pentito?
di sì, ma il problema non è solo quello, perché il problema è che loro si prendono un monopolio, solo loro possono fare indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria, allora basta che vai in un luogo consacrato specifico, e una chiesa particolare, eccetera, e sei perdonato perché sei andato in quella chiesa.
Ah.
Non parla di frutti. Quindi sì, in teoria dice uno che si pente, ma il pentimento non è lo stesso pentimento cattolico del pentimento biblico, pentimento protestante o scritturale, non è lo stesso. Il pentimento religioso basta che il prete sia contento, il pentimento biblico ci vogliono i frutti, se no non conta niente.
Perché il pentimento biblico comprende di andare alla moglie e confessare, chiedere perdono, non al prete, ma a quello che tu hai ferito.
E non
Se
sei.
io dico una bugia a mia mamma, non vado dal prete e mia mamma non sa niente. Io vado a mia mamma, dico mamma, perdonami.
Ma è una pratica anticristo. Tu sei sposato con tua moglie, hai peccato contro di lei. Non sei sposato col prete. Cosa vai a fare dal prete? E poi il prete è talmente falso profeta che ti perdona, pentiti. Sei pentito? Sì, come no? Quattro Ave Marie. Ci siamo. È così che la Chiesa è andata a catafascio. Oh, guarda, Giacomo 5,14 a 16.
C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del
E
Signore.
chi? Gli anziani, non il Papa, il prete, il cattolico, il protestante. gli anziani se uno è ammalato. Avanti.
La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà.
E se egli?
Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Capito? Non perché c'è l'indulgenza o perché... Semplicemente perché chiama gli anziani, loro controllano che questo qui ha fatto quello che doveva fare, cioè magari deve rimettere un debito, ridare dei soldi, che so che non so cosa deve fare, lo ha fatto, sì. E allora gli anziani lo perdonano e gli saranno perdonati. 16.
Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo 5, da 14 a 16.
Ecco, allora, qui dice confessare i peccati gli uni agli altri. Non dice a un prete, non dice in un tabernacolo dentro un edificio, che non dice una confessione auricolare all'orecchio, shh, che nessuno senta, specialmente mia moglie. Mi raccomando, confessione segreta, sì, tranquillo, si è pentito, altro che, allora quattro Ave Marie. Questa è la religione, e questa è un'abominazione, e questo non è scritturale. Tu devi andare dalla moglie, dal marito, devi andare dalla persona che hai rubato, che hai imbrogliato, che hai frodato, e vediamo se lui ti perdona. Dirà, vabbè, ti perdono. A me una volta, la nostra missione, eravamo in Polonia, e due fratelli, tra virgolette, sono andati via, ciao, tutto a posto, e poi si salta fuori che dopo un po' di tempo scrive, dice, sai, noi prima di andare via vi abbiamo rubato tutti i soldi, abbiamo trovato dei soldi, li abbiamo rubati, non ci siamo neanche accorti, che andiamo a guardare i soldi tutte le sere, in un cassetto c'è dei soldi, se li sono presi, se ne sono andati, ma era una somma cospicua. E gli ho detto, beh, io vi perdono, mi dite quanti erano i soldi? Tecnicamente dovevano ridarceli. Niente, sono spariti. Non solo non ce l'hanno ridati, ma non ce l'hanno neanche detto quando. Ci abbiamo un'idea. Ma questo non è perdono, questo non è confessione. E io, sì, io l'ho perdonato, che perdono tutti. La sera voglio dormire, Ma l'ha perdonata il Signore e non lo so. Che poi io gli ho dato un sacco d'amore, siamo andati anche a trovarli questi qua a casa loro e tutto, mi hanno dato amore, non abbiamo menzionato ridateci i soldi, niente, però erano problemi finanziari fino al collo, problemi finanziari, perché Dio non benedice queste cose, non benedice il perdono senza frutti, va bene?
Cioè il pentimento senza frutti.
Sì.
Dio non benedice il pentimento senza frutti. Infatti, come tu hai detto, se vai da tua moglie e gli confessi un adulterio, poi lei si aspetta che tu porti frutti di cambiamento, che non continui a commettere adulterio. Quelli sono i frutti visibili.
Va bene. Quindi è chiaro e chiarissimo, no?
Ma una domanda all'indulgenza...
Interessante quando a te confronti la religione con le scritture. Perché questo, fratelli... Non siate lazzaroni, studiate le scritture, se no non capirete mai quando vi stanno infinocchiando.
Una domanda.
Tutti sono col sorriso, bellissimo, sorriso religioso, lacrime, io ti amo. Ma magari ti stanno infinocchiando però, se non conosci la scrittura.
Questi frutti che tu stai menzionando, che devono essere visibili dopo un pentimento, è la stessa cosa come l'indulgenza plenaria?
Questi cosa?
Questi frutti. Che uno deve portare dopo il pentimento.
No, l'indulgenza plenaria.
Perché, per esempio, ho controllato cosa è l'indulgenza plenaria. Uno va in chiesa, confessa un peccato e il prete gli dice sei perdonato, però devi fare qualche atto di fede.
Una penitenza.
Come la preghiera, penitenza, opere di carità. Quella è l'indulgenza plenaria, come quel debito che devi ancora pagare.
Ecco, questo non è scritturale.
Non lo è?
No.
Perché?
No, perché se tu sei colpevole di adulterio, tu fai qualche opera buona, vai a aiutare quattro orfani.
Sì.
Ma tu devi andare dalla moglie, che? Ma i frutti devono essere frutti appropriati.
Ah, non qualcosa facile.
Ecco, cosa vuol dire tu qualche opera buona? Ma gliel'hai confessata a moglie? No, perché se no mi divorzio.
Ma ho confessato al prete.
L'hai confessata al marito? No, se no mi picchia. Ma allora che confessione è, scusa? Se ti picchia... E prega che non ti picchia, se ti picchia te lo sei buscato.
Te lo meriti.
Va bene.
Ho capito, quindi non è scritturale l'indulgenza
Cioè,
plenaria.
indulgenza è un'altra fregatura del diavolo, un po' come i protestanti hanno la supergrazia, che è un'altra bugia come le indulgenze. I cattolici hanno l'indulgenza, i protestanti hanno la supergrazia, praticamente si possono dare la mano, insomma, ecco. E questa esclusività, monopolio di una particolare religione, dei preti. Gesù ha detto chiaramente: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Non devi essere cattolico, non devi essere un papa, non devi essere un protestante. Nessuna traccia di papi o di una particolare religione. A chi perdoni sarà perdonato. Però attenzione, quello là che c'ha il peccato deve fare frutti in base alle possibilità. Se tu hai rubato, che so io, soldi a uno. Mi pento, bravo. Vai a fare qualche opera. Sì, vado a regalare un chilo di banane al mio vicino di casa. Ecco, a posto.
Eh no.
Ma vai da quello là, ridagli. Quanto gli ha rubato? 20.000 euro. Quanto gli ha rubato? Li devi ridare se ce li hai. Se non ce li hai, nella Bibbia eri schiavo finché non ripagavi.
Wow.
Eri schiavo fino al giubileo, che era 49 anni.
Oh wow, cioè non è così facile.
Ma ti pare, ma queste religioni non hanno la minima idea perché invece di studiare la Bibbia, loro studiano i libri massoni, studiano Karl Marx, studiano economia e finanze. Guarda, andiamo a Matteo 23, c'è una scrittura. Perché non vedo nella Bibbia traccia di papi e di una particolare religione, non ci sono nella Bibbia. Gesù è venuto per liberarci dalle pastoie. Dalle catene delle religioni. E come dice, leggilo Matteo 23, 13, c'è una scrittura lì.
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Matteo 23, 11.
Gesù dice al suo popolo, i farisei, era la classe più alta religiosa del suo popolo. Dice, voi, mio popolo, non entrate nel regno di Dio e non fate entrare quelli che vogliono. E com'è che li bloccano? Qui non pregare a Gesù, prega un santo, prega una santa. Ma come? Ma non c'è solamente un nome Gesù Cristo? Va bene, ma tu prega il santo, sei a posto, che è garantito da me, un prete. Tutti i peccati mortali che queste religioni si sono inventati. Va bene, sono peccati mortali perché? Per rendere il clero indispensabile, cioè che solo loro, i preti, possono perdonare, il che è una bestemmia. Questi peccati mortali che nella Bibbia non ci sono, che Gesù dice, dove Matteo 12 dice che ogni peccato sarà perdonato tranne quello contro lo Spirito Santo, che sarebbe, l'ho già spiegato questo, vuol dire respingere Gesù Cristo. Quello è il peccato contro lo Spirito Santo. Va bene? E poi può essere corredato di altri peccati, certo, ma il punto principale, quando tu rigetti Gesù, ciao. E allora Gesù non è venuto per innalzare una religione, stava semplicemente dicendo che ciascun credente ha la presenza di Dio in sé e ciascun credente, vai a Galati 4:6. Qualunque credente che, avendo la presenza di Dio in sé, può perdonare. Se io ho la presenza di Dio in me, cosa me ne faccio di un papa? Che in Matteo 23,8 dice: non chiamate nessuno papa, non chiamate nessuno padre. Ma allora da quell'orecchio non ci sentono. Va bene, leggilo, Angelina, Galati 4,6.
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba Padre. Galati 4, verso 6.
Quindi se noi abbiamo lo spirito del figlio di Dio, testimone di Geova, prestate attenzione, lo spirito del figlio di Dio, avete capito? Siete diventati un branco di atei, siete diventati, seguendo i vostri torri di guardia di Nuova York. Allora, abbiamo lo spirito del figlio di Dio nei nostri cuori, allora? E allora lo spirito di Dio nei nostri cuori può perdonare chiunque si pente sul serio, coi frutti. E quindi possiamo perdonarci gli uni gli altri, come dice Giacomo 5, 16, abbiamo letto po poco fa. Confessate i peccati gli uni gli altri e sarete perdonati. Ma ti pare che devo andare da un prete, o magari un pedofilo? Attenzione quando manda questi bambini a confessarsi in queste cose chiuse, che ci può essere qualche prete con le mani lunghe. Ma cosa li mandate lì in questi antri? Guarda, non serve una carta bollata dal Vaticano, le sue indulgenze, tutta roba inventata per controllare le masse. Vai Matteo 18, c'è un'altra scrittura. 21-22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18, 21 e 22.
Quindi possiamo perdonare qualunque fratello che si pente 70 volte 7 al giorno, che è un numero simbolico. Cosa vuol dire? Come si traduce? Si
Sempre.
traduce sempre.
Sempre.
Gesù non stava innalzando una religione, una setta, una loggia, ma solo insegnandoci tutti a perdonare. Tutto qui. Va bene? Guarda, abbiamo letto la Chiesa Cattolica. L'indulgenza sarebbe la remissione totale, la pena temporale dovuta per i peccati già perdonati. Il fedele può ottenere per sé o per i defunti. Ma ti pare che noi adesso andiamo a ottenere l'indulgenza per perdonare i peccati dei defunti? Ma siamo impazziti. Ma come fai a perdonare i peccati dei defunti? Quello è un affare di Dio. Un papa di qualsiasi religione che si sveglia la mattina e pretende di poter perdonare tutto e tutti. Quando decide lui, do un'indulgenza, oh che bravo, oh che generoso, purtroppo non funziona così. Questa è una maniera per farsi battere le mani, ma non arrivi un peccatore perduto e parti, esci un peccatore perduto, a meno che non vai da Gesù, quale Papa? Non è per niente basata sulla scrittura, in altre parole, non è dottrina cristiana, è una dottrina aliena di altri mondi. Estranea al cristianesimo. Quale mondo? Il mondo del diavolo. Le indulgenze hanno causato lo scisma anche tra cattolici e protestanti. Quindi è spiacente per i papi, ma neanche loro possono perdonare i peccati, per giunta i peccati dei defunti. Ma stiamo scherzando. Quindi il mio altare per perdonare i peccati dei vivi e vuoi perdonare quelli dei morti. Questo è come dire: Dio, siccome nel tuo regno tu non sei buono a nulla, siccome nel tuo regno tu non hai amore, allora arrivo io con la mia indulgenza, ci penso io. Ma roba da matti. Perché alla morte, andiamo a Ebrei 9, Angelina, alla morte, tutti i morti ricevono immediatamente un giudizio preliminare, come anche scritto al verso 27, leggiamolo.
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9:27.
Va bene, muoiono e c'è il giudizio. Il giudizio preliminare, io lo vedo come che la gente viene avviata, siccome Dio già sa il futuro, viene avviata verso la direzione che si meritano. Va bene, la sposa di Cristo di qua, cristiana scaldapanche di là, e i finti cristiani di qua, e gli atei di qua. Poi naturalmente seguiranno dopo questo i due giudizi finali. Vedi secondo Corinzi 5:10, primo giudizio per i cristiani, secondo Corinzi 5:10. E poi c'è il giudizio per i non cristiani, Apocalisse 20:11. Angela, Apocalisse?
20:11.
Ecco, perché i fratelli scrivono,
Good.
Andiamo a Romani 2, Paolo che parla. Cosa dice Paolo 2, verso 5?
Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Romani 2, verso 5.
Vabbè, qui spieghiamo un pochettino perché certi religiosi non è che non capiscono, non vogliono capirlo. Sta dicendo qui che c'è chi si accumula un tesoro d'ira per il giorno dell'ira della rivelazione, cioè i giudizi di Dio. sta dicendo che chi muore nel peccato e si è accumulato l'ira di Dio, dovrà andare contro la sua ira, contro i giudizi di Dio. Vedere Apocalisse 20:11, il lago di fuoco. Altro che indulgenze non cristiane, ma solo religiose, e inventate, e assenti nella Bibbia. Tu cosa credi che vai? Prendi un morto perché era tuo zio, tua nonna, tuo bisnonno, quello che ti pare, e gli perdoni i peccati con un'indulgenza. Ma siete impazziti o religiosi? Allora qui bisogna scegliere, fratelli, o la parola di Dio o quella degli uomini. Angela, passo amen. E chiudo.
Amen, amen.
Penso che ho detto abbastanza.
Amen. Sì, voglio leggerti un messaggio che è arrivato durante questo insegnamento, è arrivato da parte di Piera. Dice, parlavi prima che quando i fratelli danno le loro offerte al Signore, le danno a Dio, anche se qualche pastore, qualche sacerdote è indegno, li usa nel modo sbagliato, a te Dio ti benedirà lo stesso perché lo dai con il cuore puro per il Signore. E Piera sta parlando di questo e dice, sono pienamente d'accordo con ciò che hai appena detto per le offerte. Quando si danno, bisogna farle a cuore pieno a Dio e non pensare che cosa fanno dei tuoi soldi, i preti o i pastori o chi che sia. Forse che Dio ha bisogno dei miei soldi, ma proprio no. Ma Lui vuole che confidiamo di più in Lui per ogni cosa e non sui nostri averi. Esorto dunque i fratelli a dare offerte e soprattutto pagare decime, anche quando si pensa di non riuscire ad andare avanti. Il Papà del Cielo provvede sempre a qualunque nostro bisogno, garantito e sperimentato. Gloria a Dio. Dio vi benedica, famiglia bella. Piera XII.
Era dodicesima discepola.
Amen.
Io la benedico, grazie, grazie Signore. Amen.
Amen. Lei ha attraversato tanti momenti difficili, anche finanziariamente. Continuando a essere fedele al Signore, ha testimoniato diverse volte che il Signore ha sempre provveduto quello che gli serviva, anche se sembrava che è proprio al limite. Ha sempre provveduto, quindi parla dall'esperienza.
Amen. Amen. Ma tutto quello che ci succede, i nostri capelli sono contati. Non c'è neanche un capello al nostro capo che è fuori posto, o che cade, che Dio non lo sa. Non c'è un capello. Quindi ogni tribolazione, ogni battaglia che abbiamo, ogni malattia che Dio permette, Dio lo sa. E noi dobbiamo accettare quello che Dio permette, anche se è sbagliato.
Sì.
Va bene, a volte dei cristiani sono in prigione, vengono uccisi nelle prigioni. Dio lo permette e lo dobbiamo accettarlo. Gloria al Signore.
Amen.
Amen, amen.